Il giorno speciale di Radio Radio con Francesco Febraro, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno Francesco.
Very, very special.
Very, very special. Io sono un po' proprio americano.
Tu sei proprio American
Sono americano, boy. Ci andai negli Stati Uniti, guarda, ti racconto in
breve. E non ti vollero più.
No, sono stato lì, ma molti anni fa. Vado lì da solo, parto da solo e vado prima a New York. E lì è stato mica facile andare da New York a Filadelfia, però ci sono arrivato da New York a Filadelfia, c'erano
passo
dei miei parenti,
passo.
Sì, e poi anche giù in Florida. Ma il fatto più difficile per me non è stato trovare la strada giusta, riuscire a capire quello che dicevano, no, sono stato parecchi anni fa, è rispondere ad alcune domande dei miei parenti negli Stati Uniti.
Del tipo?
Del tipo, come stanno dei parenti che vivono
che
nel mio stesso paese?
Di
come si chiamano i figli di? Ad un certo punto ho inventato!
Certo.
Ho dato dei nomi falsi, sì, c'è bene. Monica, c'è Giorgio, c'è
cugino Peppo, cugino
sì,
Nino,
certo, è incredibile, questo è successo. Adesso dai, veniamo a noi. Saluto Donato,
anche a me.
Donato Musciagli, il nostro amico che è pugliese. Sai che la Puglia sta diventando una regione sempre più vivace,
una regione splendida
anche per il turismo, sì.
Assolutamente.
Ti piace
assolutamente.
O no?
Assolutamente. Sì.
Sì o no?
Puglia, i pugliesi, sono simpatici
pugliesi
e mi piace molto la Puglia, devo dire. Ho amici pugliesi, ho avuto quando gareggiavo avversari pugliesi, tra l'altro molto più forti di me, e devo dire veramente, insomma, gente straordinaria, una bella
sì,
voglia
d'accordo.
Di vivere, insomma, sono i romagnoli del sud. Va.
I romagnoli del sud, bella definizione, me la scrivo e andiamo avanti, dai Francesco.
Oh, però nonostante tutto il nostro ottimismo, caro Francesco, indubbiamente sentivamo prima anche il giornale radio, insomma, sono tempi duri, questi sono tempi duri. Il petrolio va alle stelle, i prezzi dei generi alimentari sono in costante aumento, i tassi di interesse sui mutui aumentano mentre, ahimè, i prezzi del gas sembra proprio che non intendano diminuire né gli affitti né le case da acquistare. C'è una sensazione generale, no, di crisi che è percepita dalla gente, ma oltre ad essere percepita, ahimè, purtroppo corrisponde anche alla realtà dei fatti, è un dato oggettivo, la fase di crisi c'è. Perché? In realtà è entrata in crisi, che cosa? È entrata in crisi l'esasperato modello consumistico al quale noi ci siamo abbandonati felicemente negli ultimi 20 anni.
Felicemente?
Noi non ci... Sì, serenamente, felicemente, pacatamente.
Pacatamente.
Ci siamo abbandonati a questo modello consumistico negli ultimi 20 anni, che è un modello basato sul lusso e sul superfluo. Ti faccio un esempio, questo modello è perfettamente rappresentato, hanno smesso di produrla finalmente, dalla Hummer. Ce l'hai presente quella orribile e costosissima e inutile automobile da guerra americana?
Sì.
Che è un'automobile che gli arricchiti, che sono secondo me affetti da esibizionismo aggressivo, considerano una sorta di status symbol, no? Adesso non la producono più, la crisi ha messo in discussione.
Ma la producono,
anche...
però la vendono ancora, no?
Sì, ma hanno deciso di smettere di produrla. Ora, la crisi è seria, forse è una crisi anche definitiva, chissà, perché è una crisi che è determinata all'affacciarsi sul mercato mondiale di nuove masse di consumatori che contendono all'Occidente le risorse, soprattutto le risorse energetiche, mettendo in difficoltà e in crisi appunto l'economia occidentale, quindi un problema serio. Ora, nelle situazioni di crisi, io l'ho ripetuto più volte, nelle situazioni di crisi si fanno spazio due tendenze contrapposte. Da un lato atteggiamenti, diciamo così, di difesa, di chiusura protezionistica, di paura, con picchi di egoismo, diciamolo pure, di discriminazione al limite della caccia alle streghe, quasi lì, sulla soglia della caccia alle streghe. Non entro nel dettaglio perché ne abbiamo parlato altre volte. Dall'altro però si fanno spazio tra la gente, si fa largo tra la gente, anche interessanti fenomeni di solidarietà, di coesione e di cooperazione, che sono prodotti, almeno inizialmente, diciamo così, dalla necessità di far fronte alle difficoltà, che però poi danno vita a sperimentazioni alternative rispetto al modello a cui siamo stati abituati. Queste esperienze, diciamo, in genere sono definite da parole che sono dei termini composti, o hanno il composto col termine inglese sharing, oppure hanno il prefisso co, parole che in sostanza indicano un uso collettivo e condiviso delle risorse, che però tradotto in sostanza coincide con l'imperativo urgente di risparmiare. Noi conosciamo tutti il car sharing, ce ne ha parlato tante volte il nostro amico Mario Tozzi. Adesso c'è il bike sharing, che è quello che viene introdotto dal Comune di Roma, è un progetto della vecchia amministrazione ma che è stato portato avanti anche dalla nuova e condiviso, che si sta avviando al centro di Roma proprio in questi giorni. Negli Stati Uniti, pensa Francesco, pensate cari ascoltatori, addirittura si stanno avviando esperienze di tool sharing, cioè la condivisione degli utensili.
Mamma mia.
che serve per risparmiare sull'acquisto.
Forchette e cucchiaie?
No, per gli utensili da lavoro, il trapano, il cacciavite, addirittura quello, sono quelli che costano un po' di più delle forchette e dei cucchiai. Che servono per risparmiare sull'acquisto e utilizzare al meglio senza sprechi beni il cui uso oggettivamente è saltuario, non è che tutti i giorni abitiamo eccetera. È un'esperienza positiva che tra l'altro in più induce, che negli Stati Uniti è piuttosto importante, a un rapporto, avvia almeno un rapporto di solidarietà, se non altro sull'aspetto strumentale, tra vicini di casa, perché più vicini di casa decidono di condividere gli attrezzi da lavoro, quindi spendendo meno, utilizzandoli di più, eccetera. I nostri ascoltatori, almeno quelli che insomma, sono più fedeli, che mi seguono di più, ricorderanno sicuramente che io ho parlato in passato delle esperienze di co-housing, no? Appunto il prefisso co-housing, che sono state avviate soprattutto al nord, che si stanno anche espandendo un po' nelle regioni del centro. A Roma purtroppo, come si dice, siamo ancora caro amico, perché è un po' complesso, un po' complicato.
Beh, riesci anche se a darci quell'idea del co-housing in
una
parola?
Il co-housing
è
la condivisione di una serie di servizi all'interno dell'abitazione condivisi. Quindi un abbattimento di costi, coabitazione intesa come una sorta di comunità che condivide alcuni servizi, in modo da risparmiare sulla gestione almeno della casa. Ne abbiamo parlato, ti ricordi, con alcuni colleghi di Milano,
sì,
alcuni amici. A Roma ci sono anche gruppi di persone.
Beh, era molto singolare e interessante.
Il problema è che in queste cose serve anche un sostegno dell'amministrazione. Ora, la casa, giusto appunto, è uno dei punti, come sappiamo, più drammatici della crisi che stiamo vivendo, che ormai è una vera e propria, è sfociato ormai in una vera e propria emergenza abitativa. Ora, come sai, la necessità aguzza l'ingegno, e l'ingegno fantasioso, ma devo dire anche pragmatico, di alcuni sperimentatori sta dando vita a esperienze interessantissime come quella della quale parleremo oggi, che è della autocostruzione associata, si chiama così, che punta all'abbattimento del costo della casa. Ne parleremo proprio tra poco, in una maniera molto interessante, ne parleremo con un ospite importante. Per alcuni versi questa autocostruzione associata da noi, per noi non è una novità assoluta, scusate se può sembrare una battuta, perché gran parte delle nostre periferie, purtroppo attraverso il fenomeno dell'abusivismo edilizio, però gran parte delle nostre periferie sono state costruite proprio in regime di autocostruzione associata, cioè quel regime attraverso il quale si costruisce in proprio l'abitazione con il mutuo soccorso dei vicini. Ora, gli ascoltatori che sono cresciuti o che vivono in periferia sanno bene di che cosa sto parlando, no? Parlo di quegli operai che, anziché riposarsi dopo una settimana di fatica nei cantieri, dedicavano le loro domeniche al lavoro per costruire le loro case con un sostegno vicendevole, dal quale e nel quale ciascuno a turno metteva al servizio degli altri, dei vicini, appunto degli amici, le proprie capacità professionali, il muratore, l'idraulico, il tettarolo, il cementista, il carpentiere. L'autocostruzione associata, per fortuna, non ha proprio nulla a che spartire con l'abusivismo edilizio, perché invece è un'iniziativa che viene realizzata proprio d'intesa e d'accordo con le amministrazioni locali, e in più, a quanto ho capito da quello che ho letto, ma adesso ne sapremo di più, non ha neanche bisogno di grandissime specializzazioni manuali, come invece avveniva tra i nostri amici autocostruttori delle periferie. Allora, andiamo a sentire il nostro ospite di oggi, che è il dottor Angelo Tarenzi di Alisei. Alisei è un'organizzazione non governativa che è attiva da molti anni nel settore della cooperazione internazionale e che è impegnata proprio da alcuni anni in esperienze di autocostruzione associata.
È con noi,
dottor Tarenzi, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno,
non so se l'introduzione ha reso chiaro quello che è l'autocostruzione associata, però lei sicuramente adesso ci aiuterà a capire in che cosa consiste l'autocostruzione associata, come viene realizzata e quali vantaggi offrirà o offrirebbe a chi aderisce.
Ma in realtà ho visto che siete preparatissimi sull'autocostruzione, quindi avete già un'idea molto chiara. In effetti noi non abbiamo inventato nulla, l'autocostruzione nasce in Italia nei primi del Novecento, noi abbiamo casi in Veneto, in Piemonte, in Lombardia, ma appunto vedo anche in Lazio di iniziative appunto individuali di autocostruzione della casa, quindi questa è una cosa che risale ad esempio in Lombardia dalle prime cooperative edilizie all'inizio del Novecento. Diciamo che l'idea, nel nostro caso, è tornata in auge sulla base di quella che è l'esperienza che abbiamo realizzato e che abbiamo appunto ormai implementato da 20 anni nei paesi in via di sviluppo.
E certo, perché voi avete questa esperienza di cooperazione internazionale molto importante.
Esatto, noi operiamo appunto in Africa, in America Latina e in altri appunto stati, continenti, ormai da 20 anni. e nella costruzione di scuole, ospedali, appunto case, abbiamo sempre coinvolto i beneficiari. Quindi i progetti di cooperazione allo sviluppo hanno come caratteristica intrinseca quello di coinvolgere direttamente i beneficiari nella costruzione delle opere che andiamo a realizzare. Quindi ci è venuta l'idea a un certo punto, considerando quello che sta diventando il problema della casa in Italia, che
sì, sempre più grave, oggettivamente sempre più grave, sempre più impossibile da affrontare con i metodi tradizionali, diciamo, usuali.
Assolutamente sì, c'è una fascia che noi definiamo fascia grigia della popolazione italiana, perché sapete che il progetto di autocostruzione coinvolge anche gli immigrati, coinvolge italiani ed immigrati.
La cosa più importante, direi, del discorso, forse proprio questa, è, mi interessa che lei ce ne parli.
Sì, guarda, allora il problema che sta sorgendo è nato, noi ovviamente abbiamo sentito particolarmente in Lombardia, perché voi sapete che i prezzi delle case a Milano e in Lombardia in assoluto stanno crescendo in maniera esponenziale.
Sì.
Quindi c'era un problema oggettivo di difficoltà nell'accesso alla casa che si è esteso a fasce prima assolutamente in grado di accedere all'acquisto. Cioè
sì, e che oggi non ce la fanno più.
Oggi non ce la fanno più. Oppure col reddito che hanno riuscirebbero al limite ad acquistare un monolocale, ma lei immagina una famiglia di 4-5 persone che comunque ha la potenzialità di reddito solo per l'acquisto di un monolocale, cioè una condizione di vita assolutamente disagiata e inaccettabile.
Certo.
Quindi noi abbiamo sostanzialmente rimportato l'idea dell'autocostruzione, però dandogli una concezione altamente aziendalistica. Ovvero, adesso vi spiego un po' più nel dettaglio come funziona il progetto. Innanzitutto ci sono tre attori principali ed indispensabili. Il primo è il comune.
E questo è il punto dolente del quale parleremo poi più avanti per quanto riguarda il Comune di Roma. Certo, il primo è il Comune, perché il Comune che cosa deve fare?
L'iniziativa deve essere sempre pubblica. Tendo a sottolineare che il Comune non impiega fondi, cioè quindi non ci sono spese finanziarie.
Mette solo la sua capacità di pianificazione urbanistica, diciamo?
Esatto, verifica la disponibilità di terreni disponibili alla vendita, quindi terreni proprietà del Comune, normalmente terreni PEP che possono essere venduti alla cooperativa di autocostruttori.
Sì, quindi terreni già destinati, diciamo, all'edilizia residenziale tra virgolette pubblica.
Esatto, in linea di massima quello, oppure può in alcuni casi fare anche l'intermediario con privati che sono disponibili a vendere il loro terreno a dei prezzi però un po' più accessibili, insomma, questa è la sostanza. Poi il Comune emette due bandi. Il primo bando è per la selezione del partner tecnico, cioè comunque l'organizzazione, normalmente Alisei, ma può anche non essere Alisei, che comunque ha il know-how per poter seguire la cooperativa di autocostruttori dal punto di vista tecnico. E il secondo bando che emette il Comune è il bando per la selezione invece degli autocostruttori, che sono italiani ed immigrati con caratteristiche appunto particolari e requisiti che poi vengono condivisi tra il Comune e il partner tecnico e che diventeranno soci della cooperativa di autocostruttori.
Scusi, la interrompo solo un attimo.
Certamente.
Dottor Tarenzi. Io sono tra i privilegiati che hanno avuto la fortuna di potersi comprare casa in cooperativa, nei tempi in cui era ancora in lire peraltro, quindi va benissimo. Però, diciamo, supponiamo che io fossi tra coloro che non hanno ancora comprato casa. Io sono una persona assolutamente...
E
ce ne sono tanti. Io sono una persona assolutamente incapace di qualunque dignitosa attività manuale, diciamo. Sono purtroppo un intellettuale, quindi non so fare quasi nulla. Potrei partecipare a un progetto di questo tipo?
Assolutamente sì.
Mettendoci cosa di mio?
La sua forza lavoro, per la semplice ragione che la selezione del partner tecnico è proprio indirizzata a individuare un'organizzazione, in questo caso appunto normalmente Alisei, perché Alisei ha il know-how sull'autocostruzione, che mette a disposizione i propri tecnici e i propri ingegneri in modo tale da insegnare alle persone, quindi agli autocostruttori, a
come
costruirsi
fare
la casa.
Come
esatto.
Fare.
E le posso garantire che i risultati sono notevoli, nel senso che ovviamente non il 100% del processo produttivo.
Però diciamo che anche l'incapace può dare il suo contributo.
Ma io ne sono convinto.
Tu, Francesco, saresti capace.
Ma sicuramente. Io do uno sguardo anche, poco tempo fa ho fatto dei lavori di ristrutturazione a casa, guardando chi lo fa, e la mia riflessione, la mia argomentazione, potrei farlo anch'io.
Sì,
non è vero. Allora, ci fermiamo un attimo, abbiamo un suggerimento, rimanga con noi, dottor Tarenzi.
Su Radio Radio, un giorno speciale.
Il giorno speciale di Radio Radio, eccolo Francesco Febraro.
Eccoci nuovamente.
Gli autocostruttori.
Stiamo parlando di una cosa molto importante.
E non sono
dire.
I costruttori di auto.
Sono coloro che costruiscono in proprio, che in si proprio. Associano per
Io
costruire
ho visto,
in proprio la casa.
Sai, nelle campagne, forse anche a Roma succede in qualche posticino, ma dalle mie parti mi è capitato di vederlo, insomma, un gruppo di amici albanesi, familiari albanesi fanno proprio questo.
Ma lo facevamo quella, appunto
lo
anche,
facevamo
noi.
Anche noi, certo. Quando... Io ti parlo di oggi, lo facevamo anche noi, di unirci,
di darci una mano,
il familiare, l'amico, sì. Così ci
d'altronde,
si unisce.
D'altronde, lo stesso comune di Roma, se ti ricordi, istituì la Banca delle Ore. Non so quale successo abbia avuto,
sì,
però la Banca delle Ore.
Sbiadito.
La Banca delle Ore, che cos'è? Esiste ancora in vita. La Banca delle Ore è un sistema attraverso il quale chi ha delle ore con una qualche professionalità, che ne so, io sono capace di fare il babysitter. Metto a disposizione 3 ore al mese per fare il babysitter gratis e poi quelle 3 ore me le spendo per avere 3 ore di prestazioni professionali di altri che hanno partecipato alla stessa banca delle ore. Alla fine io non so fare l'idraulico, però magari so lavare la macchina, metto a disposizione il mio tempo per lavare la macchina delle persone, però poi in cambio ho 3 ore da utilizzare l'idraulico, il muratore, piccoli lavori naturalmente stiamo parlando. Quindi il sistema è questo, è un sistema di solidarietà e di collaborazione. Questa esperienza di Alisei a me sembra molto interessante, non c'è solo Alisei, ma insomma noi stiamo parlando con il dottor Tarenzi di Alisei e a lui che io vorrei fare questa domanda, dottor Tarenzi.
Prego.
Lei ci ha detto un po' il quadro qual è. Io sono particolarmente attento e credo tutti noi dobbiamo essere attenti al ruolo del comune in questa cosa. Allora io vorrei capire bene, il comune ha 2 possibilità se ho capito bene. Da un lato può, diciamo, mettere a disposizione terreni propri, edificabili, oppure renderli edificabili, perché il potere di conformazione del territorio spetta proprio ai comuni, quindi il comune può rendere edificabile anche un terreno che non lo sia in precedenza per un uso pubblico, di interesse pubblico. Oppure può fare anche accordi con gli imprenditori, cioè gli imprenditori ai quali consente di fare iniziative di sviluppo, dice sì, però una parte di questa volumetria che ti consente di realizzare la metti a disposizione come terreno naturalmente per fare queste iniziative. Se ho capito bene c'è questa possibilità da un lato, dall'altra, e termino e lei poi mi dirà come funziona, c'è anche tutto un grande patrimonio edilizio dismesso dei comuni, dismesso nel senso che sta in pessime condizioni e che potrebbe essere recuperato attraverso queste esperienze?
Assolutamente sì, perché oltre alla tua costruzione dobbiamo parlare anche di autorecupero. In effetti ci sono moltissimi edifici nei comuni che per esigenze di bilancio del comune stesso purtroppo non possono essere soggetti ad interventi di ristrutturazione, che diventano strutture fatiscenti, a volte appunto abitate in condizioni assolutamente inaccettabili. Quindi l'altra opportunità che ha il comune nel caso in cui non disponesse di terreni è quello appunto di mettere a disposizione e di vendere quindi degli edifici che sono comunque in condizione di fatiscenza per un intervento di autorecupero. Comunque il progetto funziona nello stesso identico modo, anche in quel caso appunto la cooperativa di autocostruttori verrà assistita dal punto di vista tecnico in modo tale che appunto possa fare l'intervento di ripristino sostanzialmente dello stabile. Considerate che, per chiudere anche un po' il discorso che vi stavo facendo prima, sì, c'è un terzo attore indispensabile perché il progetto si realizzi in modo compiuto, ed è l'istituto bancario.
Il finanziatore, certo.
Esatto, perché altrimenti senza quello ovviamente, perché il progetto si autosostiene, cioè non richiede un euro di denaro pubblico, è un progetto che si autosostiene privatamente con fondi appunto da parte di credito.
La sua esperienza cosa le dice? Che le banche sono interessate, sono disponibili?
Sì.
C'è una volontà reale da parte delle banche di sostenere questa esperienza?
C'è una volontà reale, noi abbiamo già appunto, tra l'altro c'è, lo dimostra il fatto che abbiamo 20 cantieri operativi nel Nord Italia.
Quindi senta, ma ce ne sono anche a Roma che le sappia?
A Roma no.
Perché io ho cercato di documentarmi, essendo un dirigente dell'amministrazione comunale, ho cercato di informarmi, però mi pare che
strano,
non ce ne sia.
A Roma, la città della
per eccellenza, dell'edilizia per eccellenza. Sai che c'è stato ieri l'Assemblea Nazionale dell'Associazione Nazionale, ieri. L'altro ieri quella dell'Acer, quella dei Romani. E i costruttori, gli imprenditori romani naturalmente chiedono. A parte c'è stata una cosa importante, permettetemi di dirla, il presidente dell'Acer ha esordito, che è una cosa per me significativa, dicendo la prima cosa che vogliamo garantire è la sicurezza dei cantieri, allontaneremo le imprese che non rispettano le regole sulla sicurezza dei cantieri. Io credo che vada dato atto al presidente dell'Acer e all'associazione dei costruttori romani, che fanno il loro lavoro di imprenditori, sia chiaro, non è che fanno i benefattori, però che c'è un impegno in questo senso per me significativo, e loro lamentano questa necessità di ampliare il mercato. Ora, naturalmente, però, dottor Tarenzi, forse gli imprenditori in sé questa esperienza la vedono come una forma di concorrenza. Che dice lei?
Ma non credo proprio, per la semplice ragione che il target di riferimento nostro, certo, sono appunto quelle persone che non riescono ad accedere al mercato.
Sono persone che comunque non sono clienti potenziali degli imprenditori usuali, no, diciamo, sul mercato libero.
Esatto, non hanno la possibilità di avere un mutuo per acquistare un appartamento di dimensioni adeguate.
Allora, dottor Tarenzi, mi ascolti, io devo sfruttare la sua consulenza e la sua esperienza. Allora, immaginiamo che io volessi fare, perché vogliamo dare un po' questa dritta ai nostri ascoltatori romani, immaginiamo che volessi fare questa cosa a Roma, mi servirebbe, se ho capito bene, la disponibilità del comune ad affrontare questo obiettivo. Questo è il primo punto, mi pare, se non c'è la volontà.
Assolutamente sì, condizione sine qua non. Sì.
Poi, diciamo, un gruppo di supporto tecnico con esperienza minima, diciamo, ma insomma importante in questo settore, voglio dire, non serve una grande impresa, no? Serve un'organizzazione tipo Alisei, il know-how, esatto, cioè chissà come fare. E poi mi serve la banca che finanzia. All'altre di questo c'è il gruppo di chi si è attivato, naturalmente le persone, cioè chi in parte sa costruire, chi ha un'esperienza, chi comunque vuole mettere la propria mano d'opera, pure semplice, da manovale, diciamo così, a disposizione. Se volessi fare questo, che difficoltà incontrerei?
Ma allora, noi quello che consigliamo sempre, perché vi garantisco che riceviamo tantissime chiamate di privati che sono interessati a progetto della costruzione, e sostanzialmente in tutta Italia, ci arrivano chiamate dalla Sicilia, anche dalla Sardegna, quindi in realtà è un fenomeno di livello nazionale. La prima cosa che consigliamo sempre, comunque, è di rivolgersi al comune.
Sì.
Di conseguenza, quello che si può fare, quello che noi possiamo consigliare, è di andare a far presente ai funzionari comunali questa esigenza, insomma fare sostanzialmente un po' di pressione presso il comune, in modo tale appunto che si attivi per promuovere il progetto.
Quindi per individuare o aree o immobili da trasformare.
Assolutamente sì.
Bene. Ma il comune poi deve fare qualcosa di particolare secondo lei, o semplicemente dare questa disponibilità, diciamo, a fare il bando, eccetera? Basta questo?
Sì, normalmente quello che accade in termini concreti è che il comune, una volta che si interessa al progetto di autocostruzione, ci chiama e in questo modo appunto insieme dialoghiamo sulle modalità di realizzazione del progetto. E si avvia appunto poi tutto l'iter per la preparazione del bando. Per
quindi diciamo, se il Comune di Roma volesse far questo, dovrebbe quantomeno insomma avere un colloquio con Alisei o con chi per Alisei, insomma,
con
altre organizzazioni di questo tipo. Non è che diamo la preferenza a Alisei, abbiamo lei che parla in questo momento,
certo,
però diciamo
certo.
Una organizzazione come Alisei o analoga, insomma, che abbia questo know-how.
Il metodo, noi stiamo parlando del metodo utilizzato.
Esatto.
Dialogare insieme per vedere quali sono le possibilità organizzative. Dopodiché avviare questo processo, ma si farebbe carico l'organizzazione di trovare gli aderenti o si devono organizzare per conto loro gli aderenti?
No, guardi, allora, normalmente cosa avviene? La prima fase, nel momento in cui il comune dimostra la disponibilità per la realizzazione del progetto, sì, è l'organizzazione di quello che noi definiamo incontro pubblico.
Sì.
Ovvero sia Comune e Alisei insieme organizzano un incontro pubblico, normalmente il Comune dà la disponibilità di una sala, in cui si comincia a testare l'interesse da parte dei potenziali autocostruttori, quindi viene fatta da parte del Comune una campagna di sensibilizzazione.
Di comunicazione e di sensibilizzazione, sì.
Certamente, anche su quello noi abbiamo il know-how, perché comunque l'abbiamo già fatto diverse volte, quindi comunque insieme al Comune organizziamo questa campagna di promozione.
Poi voi l'avrete fatto anche in condizioni più difficili, perché visto che l'avete fatto nei paesi in via di sviluppo, forse le condizioni sono anche più difficili.
Sì, decisamente.
Se non altro di comunicazione, poi non so.
Guardi, sono contesti completamente diversi e paragonabili,
certo,
comunque
certo.
Sicuramente in condizioni più difficili, questo ve lo posso garantire,
sì,
perché
non ho dubbi
sul terreno.
Non ho dubbi. Quindi dopo questa campagna di comunicazione il Comune vede l'interesse all'iniziativa e da lì si parte praticamente.
Esatto, si raccolgono quelle che vengono definite tecnicamente manifestazioni di interesse, ovvero sia si valuta se il numero delle persone interessate al progetto è adeguato al numero di case che si potrebbero costruire. A quel punto, se effettivamente, e vi garantisco che 99,99% delle manifestazioni di interesse sono almeno 10 volte superiori,
altro che non ce lo deve neanche garantire.
A quel punto l'iter si avvia, quindi viene selezionato, viene fatto il primo bando e poi il secondo.
E poi si parte con la progettazione?
Esatto, contestualmente, nel momento in cui effettivamente si verifica che la cosa è realizzabile, cioè il partner tecnico, quindi in questo caso Alisei, ha al suo interno il know-how per realizzare la progettazione delle, noi normalmente costruiamo delle villette.
Dottor Tarenzi, mi scusi, il tempo ormai c'è finito, ma magari torneremo su questa domanda. Una domanda secca e una risposta secca.
Sì.
È più facile nei comuni piccoli o nei comuni grandi?
Nei comuni piccoli.
Benissimo, come sempre immaginavamo. Benissimo, dottor Tarenzi, noi la ringraziamo.
Auguri,
purtroppo c'erano anche molte altre domande che l'avrei voluto fare, ma il tempo, diciamo, è tiranno, ma ci ha consentito di conoscere la vostra esperienza e questa esperienza di autocostruzione associata. Grazie
e io
ancora.
Grazie per aver parlato.
Buona giornata a lei.
Buona giornata.
Buona giornata. Possiamo farla noi,
sì,
qua.
Una domanda
non manca, lo facciamo noi.
Guarda, io penso che possiamo farci promotori, sai, anche Radio
sì,
Radio potrebbe farsi, insieme al Comune di Roma.
Perché
io
no?
Ho un po' di know-how che
ce l'hai.
Sicuro,
certo.
E potremmo fare un'iniziativa importante.
Perché
sentiamo
no?
Anche magari se c'è interesse.
Perché
appunto
no?
Con la manifestazione
certo.
Di interesse tra gli ascoltatori. Però la domanda, permettetemi concludere con una battuta, la domanda che aleggia su questa cosa della quale abbiamo parlato è: ma siamo i nuovi africani? Cioè stiamo andando verso l'essere un paese che deve riprendere una via di sviluppo? Io direi proprio di sì. E magari anche un po' più di partecipazione.
Ma guarda, non fa paura nemmeno.
Abbandonando cose che vedo. Beh, in questo momento c'è il ministro Carfagna, di cappello. E, diciamo, abbandonando discussioni, disquisizioni oziose, settecentesche, bizantine sulle conversazioni telefoniche per quanto riguarda la destra.
Basta.
Sulla forma dei partiti per quanto riguarda la sinistra. Leggevo l'altro giorno su Repubblica un articolo di Curzio Maltese, che tu sai anche un amico, e diceva si discute a sinistra sulla forma partito. Dice, io direi, che ne so, forma romboidale, una cosa qualunque, ma facciamola finita, parliamo di cose serie.
E allora, parlando di cose serie, Berlusconi poco fa in conferenza stampa ha detto: Napoli sarà completamente pulita entro il 27 di luglio, non ci saranno più rifiuti per le strade. Hai capito? Possiamo andare a Napoli. Dal 27 di luglio si va a Napoli.
Beh,
a
Napoli
fare
io
giretto.
Comunque ci andavo prima, ci vado e ci andrò comunque.
Meglio
Napoli è sempre Napoli.
Napoli è sempre Napoli, ma è meglio pulita.
La gente è meravigliosa.